Benvenuti a tutti quanti. Per chi fosse nuovo, il primo incontro c'è sempre la possibilità di rimettersi un po' in contesto. Per chi fosse nuovo si potrebbe porsi la domanda: di che si tratta in questa filosofia della libertà? Gli addetti ai lavori sanno già la risposta, naturalmente. Adesso dovrò essere noioso a ripetere cose ormai già risapute. In questa filosofia della libertà si tratta della soluzione del problemino che agita tutti gli animi italiani di questi giorni. In Germania non sanno neanche che esiste questo problemino. In Germania adesso hanno il problema del Papa tedesco che, però pare che in Italia non sia una notizia molto importante. In Germania non era importante finora, non fa niente. Come si chiama questa ragazza? Luana? Eluana? Eluana. Eluana si chiama. Allora, in questa filosofia della libertà si tratta, oltre ad altre cose, di risolvere questo problema. Cosa c'entra questo problema con la filosofia della libertà? Cosa c'entra la filosofia della libertà con questo problema? Tantissimo c'entra, e cioè, sto facendo un tentativo di ricreare il contesto della filosofia della libertà. Abbiamo questo qui è un omino, anche una donnina, non la stessa cosa, un essere umano, credo che ci siamo, no? Ciò che noi nella coscienza ordinaria d'oggi vediamo, ciò che percepiamo, quindi lo chiamiamo il corpo fisico. Fin lì va tutto bene, perché avendo tutti noi in comune la percezione, quando uno fa un'affermazione dice fammi vedere, e l'altro dice no, quello che io come scienziato, un medico per esempio che analizza il fegato o quello che sia, no, ti dice beh, io faccio degli esperimenti, puoi percepire anche tu, puoi convincerti anche tu. Quindi l'umanità d'oggi che percepisce soltanto, aggiungo io, il fisico, ciò che è percepibile ai sensi del corpo fisico, ha una scienza, chiamiamola scienza naturale, chiamiamola scienza sperimentale, che è scientifica, oggettiva, diciamo fondata, convincente, soltanto riguardo a ciò che è percepibile. E la domanda è: esiste qualcos'altro oltre a ciò che è materiale? Per ciò che è percepibile è materiale, la cosiddetta materia, materiale. Il concetto di materia è uno dei più difficili che ci sia, ma non importa, intendiamo dire quello che si vede e si tocca dell'essere umano. La filosofia della libertà parla, proprio tutto il testo, la prima parte, la seconda parte, di un primo elemento, di una prima realtà, quella proprio subito dopo, che non è più materialmente percepibile, non è più materiale, non è più fisica. Come la chiamiamo questa, se uno dicesse non esiste niente oltre alla materia, te la sei inventata tu queste altre realtà? Se lui non vede altro, vuol dire che non vede altro. si può convincerlo che c'è altro oltre a ciò che è fisico? Fortunati se riusciamo a convincere noi stessi. Qui, al punto di passaggio, questo abisso, questo rubicone tra ciò che è fisico, che tutti percepiamo, e se ci potesse essere qualcosa, questo primo sovrasensibile, questa prima realtà sovrasensibile, qui c'ho dei colori bellissimi, allora vale la pena usarli. Siccome alcuni di voi sanno che si tratta, viene chiamato il vitale, viene chiamato l'eterico, allora il vitale, siccome la clorofilla ha il colore verde, lo mettiamo verde, no? Si vede che è un po' diverso? No. Non si vede proprio nulla. Comunque, mi dispiace, ma insomma, non è molto artistica la cosa. Non è un imbalzamento della mummia, eh? Ci vorrebbe un gesso un po' più convincente, non ce l'ho. Comunque, questo è un verde. Chiamiamolo, e voi avete pensato il primo elemento che non è più sensibile, materiale, fisico, è il pensare. Gli addetti ai lavori hanno subito. Però traduciamo la parola pensare: è un tessere in pensieri. Quando noi tessiamo in pensieri, passiamo di pensiero in pensiero, connettiamo vivacemente, come dire, non in senso morto, qui c'è una pietra, accanto c'è un'altra pietra, ma passiamo da un concetto all'altro, con un filo logico, che tessere nel pensare. Non è più fisico, non è più materiale, non è più percepibile agli occhi del corpo fisico, però c'è, è una realtà, lo facciamo sempre, lo fanno tutti, lo facciamo tutti, perlomeno a livello iniziale, embrionale. Pensare è un tessere, come si dice in italiano è un plasmare in un elemento di pensieri che non è una realtà fisica. Quando io dico: quante gambe sono necessarie? Un minimo di gambe perché sia una sedia. Una non basta. Non è una sedia con una gamba sola. Il mio papà, quando mungeva con un affarino che aveva una gamba sola. Ve lo ricordate? Però quello non lo chiamo una sedia. Allora, il concetto di sedia, io cosa sto facendo adesso? Sto arzigogolando nell'elemento del pensare. Bastano due gambe per fare una sedia? No, peggio che una sola. Perché con una sola si può muovere da tutte le parti, no? La mucca non si può andare da tutte le parti. Con due, tre? Si può discutere, qui qualche testa diceva sì, con tre è già una sedia, altre teste dicevano no, con tre è ancora uno sgabello, non è ancora una sedia. E questo arzigogolare delle teste che dicono sì, è già una sedia, no, non è ancora una sedia, è un tessere nell'elemento del pensiero. È un vivere in un elemento che non è più fisico-materiale, è così palese, così ovvio. E la filosofia della libertà, questo testo che sembra filosofico ma non lo è per niente, è tutto fatto dall'inizio fino alla fine per dire all'uomo guarda, la cosa più importante è proprio quella che tu fai sempre senza neanche farci attenzione. E perché è la cosa più importante di tutte, quello che tu fai, tessendo e cesellando e plasmando e lavorando questo lavorio nel pensiero? È la cosa più importante perché è quella che fai tu. Tutto il resto esiste senza di te. Non ci puoi far nulla, è così com'è. Nel pensare, nel tuo processo di pensiero, tu hai la possibilità di diventare sempre più attivo, sempre più fantasioso, sempre più artistico, sempre più volitivo, diventa una tua creazione e tu in questa creazione del pensare puoi ricreare tu. Tutti i pensieri divini o chi si voglia, perché cos'è il mondo? Ve lo dico io, cos'è il mondo? Siccome io vengo dalla Germania mi devo rinfrescare un po' l'italiano. Il mondo è una pensata senza fine, una pensata che non finisce più, questo è il mondo. Il mondo sono pensieri, l'origine sono pensieri. Prendiamo la creazione, diciamo, più semplice, quella più fondamentale dell'uomo materialistico che conosce soltanto il mondo materiale. C'è nel mondo materiale qualcosa di creato veramente unicamente dall'uomo? Certo che c'è la macchina. Ah, dice lui, il toscano dice, te puoi aspettare che gli angeli ti creino una macchina. E cos'è la macchina? Una pensata complessa, senza pensieri. Una casa, cos'è? Una pensata? Pensieri di forme, di strutture, pensieri dell'architetto. Cos'è un architetto? Un mondo di pensieri di forma, se no non è un architetto. Io adesso non sto prendendo il componista, lì la cosa è più complessa, perché la musica viene vissuta, se volete, nell'animo, nel corpo astrale, detto in chiave di scienza dello spirito, di cose diventano più complesse. Ma la macchina è proprio una pura creazione del pensare umano, pura, purissima. E all'origine della realtà ci sono sempre i pensieri. La giraffa cos'è? Una pensata di chi ha creato la giraffa. Da dove viene la giraffa? Da chi l'ha pensata? Perché se non ci fosse mai stato chi ha pensato la giraffa, noi staremmo ancora ad aspettare che arrivi la giraffa. E come si fa a tirar fuori per primo la pensata giraffa? Noi, per noi è più facile, abbiamo la percezione, diciamo, quella è una giraffa, perché c'è già, bella, siamo comodini noi, E quando non c'era? Quando ancora non c'era? Anche la macchina, che prima non c'era, non c'era. Come ci arriva l'uomo a crearla? Per ingegno di pensiero. Per ingegno di pensiero, a forza di esercitarsi, si diventa tutte le cose sono anche questione di esercizio. In tedesco dicono Übung macht den Meister. L'esercizio crea il maestro. Se uno guarda un Galileo Galilei negli ultimi anni mi pare che hanno fatto un'edizione in Italia un po' cara, ma insomma di tutte le opere di... Ma gli schizzi che si faceva, questo energumeno, ma una cosa straordinaria, erano esercizi. Per misurare le forze dei muscoli, poi tutti gli strumenti fisici che ha inventato. Però non ha mai mollato, è sempre rimasto, no? Si è esercitato. Cosa c'entra questo con Eluana? C'entra nel senso che l'umanità, no, conosce oggi, come punto di partenza, soltanto ciò che è fisico. Adesso supponiamo che questa persona fisica sia questa ragazza, questa Eluana. Il passo in avanti, finché noi conosciamo soltanto il corpo fisico, ci scanneremo a vicenda, gli uni diranno no, deve vivere finché si può, gli altri diranno ma lasciala morire, hanno ragione tutte e due, perché? Perché entrambi ignorano tutto ciò che è sovrasensibile, quindi è tutto arbitrario. Se si ignora tutto ciò che è sovrasensibile, perché poi il livello del pensiero è soltanto il primo passo, adesso vi faccio gli altri due, poi c'è diciamo tutto il mondo dell'anima, dove c'è il karma, le forze del karma. Adesso, naturalmente la filosofia della libertà non c'entra, ma voglio dire in che modo la filosofia della libertà ci fa accedere alla prima realtà sovrasensibile, perché poi ce n'è un'altra e poi ancora più, diciamo, più importante per sapere se questa individualità è il livello dell'individualità, il livello qui il karma e il corpo astrale, l'anima, il campo d'azione dell'io, l'individualità è l'io. Quindi la domanda è, questa individualità che si è incarnata, si è costruito questo corpo, no? Cosa ha deciso? Ha deciso di vivere 20 anni o 30 o 40? Ma l'ha deciso nel suo io, nel suo spirito. Se noi non abbiamo la possibilità di risalire, no? Beh, poi anche l'io, c'è un io superiore, un io vero, e c'è un io di riflesso che si chiama l'io inferiore, pieno di egoismo, pieno di brame, eccetera, no? Quindi il discorso dell'io è molto complesso. Adesso questa persona non ha la possibilità di esprimere il suo volere, ma una umanità che ignora sia diciamo così, scrivo adesso, il primo è l'elemento fisico che tutti conosciamo, qui tiro una riga, poi una umanità che ignora, scrivo l'elemento del pensiero, è un mondo vitale, il mondo del pensiero è un mondo di forze vitali. Che vuol dire? Colui che inventa una macchina ha i pensieri di come le parti? Questi pensieri sono morti o operano vivacemente? Sono all'opera, perché fanno saltare fuori una macchina. Quindi se fanno saltare fuori una macchina vuol dire che è qualcosa di vivente, perché opera. Poi c'è il terzo elemento, lo chiamo l'elemento del sentimento, che è l'anima. Quindi il vitale, l'elemento del pensiero è il vivente, l'elemento del sentimento è l'anima, e poi c'è, il quarto, lo spirito individuale, lo spirito individuale, che a livello umano noi chiamiamo l'io. Quindi l'io, lo spirito individuale di questa Eluana, cosa ha inteso fare in questa vita? In senso individuale. E in questo compito incarnatorio, quanto tempo si è riproposto di passare sulla Terra? Ed è un metterci contro questo spirito, sia, come dire, soverchiare questa volontà pura facendola morire prima, che lei vuole, sia soverchiare questa volontà pura facendola morire più tardi di quanto lei vuole. Sia farla morire prima, sia farla morire dopo, è un soverchiare, è un frammento di disumanità, perché va contro la volontà pura di questo spirito. Adesso voi direte, ma come si fa a sapere questa volontà? La volontà pura di questo spirito, i primi passi sono di riscoprire la realtà dell'eterico vivente, la realtà dell'animico, delle forze del karma e soprattutto la realtà dello spirito del tutto individuale. Se noi ci accorgiamo, ed è così, che il fatto di credenza, il credere, non convince più. Credi, tu ci devi credere che ci sono i pensieri del Logos, i pensieri divini. Tu ci devi credere che c'è l'amore divino all'opera. Tu ci devi credere che ci sono spiriti individuali divini, angelici, eccetera, eccetera, eccetera. E l'altro dice, a me di tutte le cose a cui tu credi non me ne frega niente. La pagnotta, quella non c'è bisogno di crederci, la bistecca, quella la mangio. Perché il credere va in disuso? Perché il credere è proprio del bambino. Del bambino. Perché il credere è proprio del bambino? Perché il bambino non sa ancora pensare. Man mano che il bambino, anche a livello di cultura, no? Una cultura bambina, diventa adulta, non gli basta più il credere, vuole la conoscenza oggettiva. Che cos'è che ha fatto, perlomeno diciamo l'umanità occidentale, non voglio complicare le cose più di tanto, che cos'è che ha fatto passare l'umanità da uno stato di coscienza bambino a uno stato di coscienza a cui il credere non basta più, che vuole la conoscenza? Sono stati 300-400 anni di scienze naturali. Queste scienze naturali, questo modo di indagare il mondo fisico ha abituato l'uomo moderno a, come dire, gli ha messo nella testa e nel cuore, una cosa bellissima, l'aspirazione a una conoscenza oggettiva delle cose. Per cui dice, no, perché ci devo credere? Se c'ho una testa voglio capire le cose, le voglio conoscere. Quindi il grosso passo in avanti per l'umanità è, dopo aver esercitato il pensiero come prima propedeutica del pensiero, indagando il mondo percepibile, il mondo fisico, il mondo materiale, adesso sorge, diciamo, lo stesso desiderio di conoscenza oggettiva, scientifica, rispetto ai tre elementi, alle tre dimensioni di ciò che è spirituale. È lo stesso che dire, noi avremo sempre più persone a cui la fede, il credere non basta. E se volete, e questa è una gran bella cosa, perché significa che si va avanti.